completa, sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando è il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza...
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Rayon da Rosso e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, contro ogni carcere. Oggi è 7 ottobre, sono le 15 e 2 minuti primi, e quindi buona libertà a tutti e tutte, coloro che ci ascoltano da dentro le prigioni, ma anche per chi sta fuori, che pensa di essere libero o libera, però in realtà di libertà ne abbiamo veramente poca. Dunque, ritorniamo a quanto avevamo segnalato la volta scorsa della morte nel carcere di Pesaro. Tra l'altro c'è stata ancora questa settimana un'altra morte, le morti ormai in carcere si susseguono in una maniera impressionante, nonostante il calo di presenze, nonostante in qualche modo il cessato allarme sovraffollamento. Evidentemente, come abbiamo detto mille volte, non è lì il problema, ma la stupidità quando si fa legge diventa crimine, e quindi coloro che gestiscono il carcere non pensano che non è quello, non era soltanto il sovraffollamento a creare un malessere forte fino a portare al suicidio o comunque provocare morti. Dunque, l'altra settimana abbiamo segnalato questo ragazzo morto, Eneas, che è nel carcere di Pesaro, nel carcere di e con una morte molto molto problematica. È stato segnalato come suicidio, però tutti i suoi amici, compagni, perché era un ragazzo molto conosciuto, si dava da fare in attività sociali, politiche, era un bravo ragazzo che lavorava in maniera forte, insomma, con altre realtà collettive per cambiare la situazione di quel paese, dei settori più subalterni. Insomma, al carcere di Pesaro, Villa Fastigi, si chiama così, gli ultimi giorni di settembre, improvvisamente questo ragazzo giovane è stato trovato morto e è stato segnalato immediatamente il suicidio. Però chiaramente, ma la cosa grave, l'abbiamo detto l'altra volta, stava in carcere per questioni veramente ridicole, false attestazioni, vuol dire che una volta era dato un nome diverso da quello proprio, e resistenza alla forza pubblica, una cosa che danno a tutti più o meno quando una persona viene fermata, e sono cosiddetti reati che non prevedono il carcere. Invece lui era in carcere, non solo era in carcere, l'abbiamo detto l'altra volta, era stato tenuto per molti mesi in osservazione nel reparto psichiatrico di Ascoli Piceno, un altro carcere, e l'osservazione è pesantissima, l'osservazione psichiatrica, perché era ritenuto, probabilmente qualche genio della stupidità aveva affermato che fosse avesse dei problemi mentali. Quindi ad Ascoli era stato tenuto per molti, nella sezione psichiatrica, per molti mesi in osservazione, che l'avevano sicuramente devastato. Poi era stato riportato a Pesaro, era da pochi giorni a Pesaro e dicono si è suicidato, ma immediatamente sono arrivate segnalazioni dei propri amici, compagni eccetera, che hanno detto non è vero, non ci crediamo, e si sono battuti per ottenere l'autopsia. L'autopsia c'è stata, e infatti segnala cose abbastanza inquietanti, che fanno pensare non tanto a, diciamo, a un suicidio quanto a un'aggressione, però sarebbe necessario fare altre analisi, un TAC e altre cose che in qualche modo i suoi amici stanno cercando di ottenere. Non è facile rompere l'omertà mafiosa che vige, che tiene in mano tutte le strutture che comandano nel carcere, dalle guardie al direttore, al dipartimento, al DAP e così via. Insomma, la battaglia però continua, bisogna sicuramente, in omaggio a questo ragazzo Eneas, che se lo merita, non dobbiamo lasciar cadere l'attenzione. Difatti qui a Roma dei compagni che lo conoscono, vengono dall'area di Pesaro, lo conoscono, e poi se ne è parlato in questi giorni. Ebbene, si terrà venerdì pomeriggio alle 19, inizio alle 19, alla BAM in via dei Castagni 42, mi pare, la BAM, biblioteca autogestita metropolitana, si tratta di una bella iniziativa sulle fotografie di Tano D'Amico. Si svilupperà, verrà proiettato un film che racconta appunto delle fotografie di Tano e del contesto, del periodo, del luogo, dell'otto degli anni 70-80, in cui Tano ha espresso con la sua fotografia, ha raccontato in maniera eccezionale quei momenti. Quindi verrà fatta questa, e poi ci sarà la cena. Tutto questo andrà a sostegno, il ricavato, per mettere su un fondo che possa servire a continuare la battaglia per Eneas. E i suoi amici di Pesaro, ma ormai la questione si è allargata, e quindi sono tanti coloro che vogliono la verità per Eneas, perché questa cosa non si può accettare. La morte in carcere non si può mai accettare, ma quando addirittura viene fatto passare per suicidio qualcosa che probabilmente suicidio non è, è chiaro che, diciamo, non possiamo stare in silenzio, assolutamente. Per cui continuiamo, intanto noi diciamo un grazie ai suoi amici e compagni che continuano a mantenere viva e alta l'attenzione su questa morte, cercando di fare in modo che venga fuori la verità su questa morte inaccettabile, come tutte le morti in carcere, ma questa ancor di più. Ebbene, e quindi non insomma si faranno diverse iniziative, questa di venerdì prossimo, dopodomani, qui a Roma a Via dei Castagni alla BAM, è una delle prime, e quindi diamoci da fare, non lasciamo così che insomma le morti di Stato siano lasciate. Non cerchiamo vendetta, non è che diciamo mettete in galera i direttori dei carceri, le guardie, non è quello, non è la galera che cerchiamo, anzi la galera la vogliamo abolire, ma la verità invece la vogliamo, e con il massimo della rabbia. purtroppo le morti non diminuiscono, anzi un altro morto i primi di ottobre, quindi come vedete si susseguono con una velocità spaventosa e non cessano, nonostante appunto il sovraffollamento sia calato notevolmente. Poi vi daremo i numeri del 30 settembre, quelli ufficiali programmati dal DAP. Dunque, perché non è lì il problema? Perché si continua a morire in carcere? Perché le condizioni, quelle vere, quelle che tengono in vita e in piedi un essere umano, se recluso, non è tanto la grandezza, i metri quadrati che ha a disposizione, anche se poi le leggi internazionali parlano di questo, ma sapete quanto sono cieche le leggi rispetto alla realtà degli esseri umani. E dunque sono invece l'assenza di speranza, vedere che le società si chiudono sempre di più nei confronti del futuro, della speranza, della volontà di continuare per chi è stato buttato in un luogo buio e penoso come il carcere. Quindi è da Pescara, un 42enne, poi giovanissimo, come vedete sono tutte persone giovani, questo muore in carcere, nel carcere di Pescara. Dicono ovviamente, come nel caso anche di Enea, tutti dicono è morto per cause naturali, questo nemmeno succede per cause naturali, a 42 anni non è tanto normale morire insomma per cause naturali, ma tra l'altro non era segnalata nessuna patologia forte, non è che fosse almeno non c'era, qui non risulta che era malato di cuore o avesse altre patologie pericolose, però è morto, 42 anni è morto, il carcere dice per cause naturali, e alle 3 di notte, si chiamava Gino, residente a città di Sant'Angelo in provincia di Pescara, apparteneva ad una famiglia rom di Pescara, e è stata la mattina, è stato trovato privo di vita. E chiaramente chiamato il 118, ma ovviamente è arrivato, quando arriva il 118 era già morto. Anche qui speriamo che anche qui i suoi amici, un po' tutti, però dovremo urlare perché si sappiano le verità su questi morti che insomma non hanno nessuna di cui non si capisce il perché, la natura. Dicevamo è rallentato di molto il sovraffollamento che aveva prodotto quella multa, quella tirata d'orecchie fortissima, quella multa pesante da parte della Corte Europea nei confronti dello Stato italiano, perché teneva le carceri in una condizione inaccettabile, e soprattutto per tanti motivi, non era solo il sovraffollamento, però tra questi spiccava, perlomeno poi i media italiani hanno parlato prevalentemente di sovraffollamento, i pochi metri quadrati eccetera eccetera, perché su quello, essendo una cosa misurabile, facilmente misurabile, i metri quadrati a testa, che erano meno di tre, intorno ai 3 metri, meno di 3 metri a persona rinchiusa, è chiaro che scattava la sanzione, la multa, e la Corte Europea ha messo la multa allo Stato italiano. Le altre faccende sono meno misurabili, per esempio l'acqua calda che manca è difficile misurarlo, ci vorrebbero inchieste, presenze, ispezioni nelle carceri che non si fanno più da tempo. I parlamentari avevano perlomeno o dovrebbero avere, potenzialmente hanno, ecco mettiamola così, potenzialmente hanno la capacità, la possibilità di entrare in ogni momento in un carcere e fare delle ispezioni, cosa che non fanno mai, hanno da fare altri impicci loro, quelli che stanno distruggendo questo paese, e quindi chiaramente ben se ne guardano di andare a ispezionare un carcere. Altre strutture non hanno la forza di farlo, altre non sono ammesse in carcere, quindi rimane il silenzio scuro. Comunque, diciamo, i dati del Ministero, quindi ufficialissimi, al 30 settembre 2015, quindi una settimana fa, è stato ogni 3 mesi, sapete, viene fatto già il consuntivo, il quadro delle presenze in carcere. Già a luglio, era quella precedente, avevamo visto che era molto calato la presenza in carcere, erano 53.600 circa. Adesso al 30 settembre le persone presenti in carcere sono 52.294, di questi 2.120 sono donne e 17.251 stranieri. Questi sono i numeri ufficiali al 30 settembre del 2015. C'è ancora un piccolo sovraffollamento perché la capienza regolamentare, dicono loro, sono anche questa misurata in maniera che molti criticano, perché molte delle carceri che poi vengono i cui metri quadrati o i cui posti disponibili vengono sommati e in realtà sono in ristrutturazione oppure momentaneamente chiusi, ma insomma comunque la capienza regolamentare ammonta a 59.585 posti e invece vi sono 52.294 persone recluse. Questo è il quadro ufficiale. Il problema è che quello che stupisce, perché con molti di questi, come si è ridotto il sovraffollamento, l'abbiamo detto tutto l'anno passato in ogni trasmissione, dopo la multa della Corte Europea perché rischiava un'altra multa ancora più salata se nell'anno successivo alla prima multa non avesse messo mano alla riduzione del sovraffollamento. Inoltre la Corte aveva stabilito che ogni detenuto o detenuta che faceva ricorso per essere stato tenuto in condizioni non accettabili, contrarie appunto alla Carta dei diritti della persona detenuta, è chiaro che poteva chiedere il risarcimento e qui si è messo in moto, i primi hanno avuto pure quel punto, sono corsi ai ripari e hanno fatto ben tre provvedimenti, decreti poi trasformati in legge, che sono leggi dello Stato attualmente, quindi a tutti gli effetti praticabili, tre provvedimenti svuota carceri. Il primo è quello più importante, che ha permesso un sacco a parecchia gente di uscire, di portare a 18 mesi al termine, quando mancano 18 mesi al termine della pena, quei 18 mesi residui si possono trascorrere in detenzione domiciliare, e quindi molte persone sono andate in detenzione domiciliare, quindi è calato. Poi c'è stato l'aumento da 3 a 5 mesi ogni anno di carcerazione in cui il detenuto o la detenuta ha tenuto una buona condotta, quindi uno sconto di 5 mesi per ogni anno, e quindi questo ha fatto ulteriormente calare per chi ha condanne piccole. E la quantità, tutti questi due anni dalla multa, dal 2012 ad oggi, da quando appunto nel 2012 si è raggiunto il record delle presenze in carcere, quasi 69.000 persone, mai avuto una presenza così forte, e qua sono stati fatti i provvedimenti che permettevano di andare in misura alternativa persone che appunto 18 mesi, cioè un anno e mezzo residuo pena, oppure gli sconti portati da 3 mesi l'anno a 5 mesi l'anno, quindi facevano scalare qualche mese, quindi chi mancava poco usciva, il terzo è più di prospettiva, diciamo, tra i provvedimenti di svuota carcere, era quello che incentivava la messa in misura alternativa dei detenuti e delle detenute. Addirittura il provvedimento che è stato fatto su una legge delega che il Parlamento ha dato al governo in carica perché legiferasse su quel quadro, in una cornice che era data dalla legge delega per diminuire appunto le presenze in carcere. Un provvedimento, il terzo, diceva che anche dal momento processuale, cioè finito il processo, il giudice dà la condanna, se questa condanna è inferiore a 4 anni non passi nemmeno per il carcere, ti manda direttamente il giudice in misura alternativa, che può essere appunto lavoro all'esterno, affidamenti in prova ai servizi sociali, eccetera, eccetera. Le tante misure alternative, alcune sono state non introdotte di nuovo ma rivitalizzate, alcune che ormai erano cadute in disuso, per esempio il carcere nella propria abitazione, che non è come gli arresti domiciliari, perché gli arresti domiciliari è una misura preventiva, cioè fa parte della custodia cautelare, cioè gli arresti prima del processo, ci sono sempre stati, sapete, gli arresti domiciliari prima del processo, invece è una sorta di detenzione domiciliare in cui uno sta nella propria casa, però ha i ritmi come se fosse in carcere, cioè si esce solo certe ore per andare a lavorare, poi si torna, questi meccanismi qua e tante altre diciamo misure alternative sono state potenziate per incentivare a mandare le persone in misura alternativa. Questo e sono calati da 69.000 a 52.000. Quali sono calati? Tutte queste misure, vedete, riguardano piccole cose, cioè sconto 18 mesi, 5 mesi, fino a 4 anni, cioè tutte quelle persone che sono diciamo uscite in misura alternativa, non in libertà, in questo periodo, da 69.000 a 52.000, un bel po', erano tutte persone condannate per reati cosiddetti bagatellari, cioè avevano tutte condanne minori, piccole, altrimenti non potevano usufruire di questi provvedimenti. Chiaro il discorso? Quindi che dimostra questa cosa? Dimostra che in carcere negli ultimi 20 anni, diciamo così, il carcere si è riempito non di grandi criminali come dicono i giornali stupidi, perché molti giornalisti non sanno né parlare né star zitti, quindi né scrivere né fare disegni, dicono delle baggianate enormi, qui questo discorso della sicurezza, il disordine sociale, tutta una serie di stupidaggini, no? Che dicevo perché in realtà ormai anche coloro che studiano il carcere approfonditamente e seriamente, anche se non la pensano per niente come noi, cioè sono criminologi che vorrebbero mantenere in piedi il carcere, però con certe caratteristiche, e non la pensano assolutamente come noi che vogliamo abolire il carcere, però dicevano: guardate che il carcere adesso da un po' di tempo e sempre più serve soltanto durante le campagne elettorali a prendere voti, perché questo strombazzamento della sicurezza in maniera del tutto fuorviante, per esempio, basta pensare, no? Ecco, quando c'è un'aggressione per strada nei confronti di una donna, urlano che bisogna arrestare tutti perché le donne vengono aggredite per strada, quando i dati dimostrano che la gran parte delle violenze contro le donne viene fatta in famiglia. Ma non la gran parte, la grandissima parte, la quasi totalità vengono fatte in famiglia, e allora in famiglia non si può mettere un carabiniere in ogni famiglia, lo capite? Il problema è di carattere culturale, di una cultura che sta degradando a livello infimo in tutti i luoghi e nella famiglia in primo luogo, e questo è il problema. Quindi, per dire, le baggianate, e giustamente oggi il carcere serve soltanto a prendere voti, dato cioè c'è una sorta di istupidimento delle persone martellate dai media che credono che le loro micro proprietà siano in pericolo e quindi il carcere li possa difendere, quindi votano quei partiti che chiedono carcere, quindi c'è una rincorsa tra i vari partiti quando cercano i voti di dire sì aumentiamo le galere. Quindi questa cosa la dice anche il ministro, allora eccolo qua che dice, aspettate che la troviamo, il ministro Andrea Orlando, che lui è uno di quelli che sta cercando di fare sta lavorando per diminuire sempre più le presenze in carcere e aumentare di molto le misure alternative. È la tendenza che sta avvenendo in tutti i paesi del mondo, soprattutto nei paesi cosiddetti sviluppati, che invece negli ultimi 20 anni, grazie al quello che io chiamo il grande internamento liberista, cioè il liberismo ha esaltato eccessivamente questa volontà di difendere la proprietà e mettere la gente col terrore della sicurezza, perché doveva portare avanti le politiche di privatizzazione, di scomposizione, tutte queste baggianate qui che hanno aumentato la disoccupazione, hanno fatto diventare più ricchi ricchi, più poveri poveri, e però con la diffusione del terrore, del panico per la sicurezza hanno fatto crescere queste formazioni politiche le più disastrate, disastrose, ma un po' tutte lo erano, poi lo sono ancora, però c'è una tendenza che contrasta col fatto che poi però durante la campagna elettorale sentirete tutti parlare di carcere, che si sta cercando di diminuire le presenze in carcere per aumentare le misure alternative. Questo per due motivi fondamentali, due centrali, ma poi ve ne sono tanti altri intorno. Uno, perché il carcere costa troppo. Il carcere costa troppo in Italia, poi vi leggeremo i dati se vogliamo, leggiamo quanto costa. Il carcere in Italia costa 3 miliardi di euro l'anno. Questa è, che è una cosa molto grande. Prevalentemente sono spesi per la polizia penitenziaria, perché per i detenuti vengono spesi 3,5 euro al giorno per colazione, pranzo e cena. Immaginate quindi il vitto com'è meraviglioso in carcere con 3,5 euro. Comunque, però questi soldi vengono spesi 3 miliardi l'anno, quasi 3 miliardi l'anno per il carcere, che è una cifra enorme che non vogliono più spendere. In America i costi sono spaventosi, e anche in America si sta sviluppando questa riduzione delle presenze in carcere. Sono 2,5 milioni negli Stati Uniti le presenze in carcere, percentualmente la più alta di tutti i paesi del mondo. Anche il paese più dittatoriale, più carogna, più infame eccetera, ha una presenza in carcere percentualmente alla popolazione più bassa che gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America hanno avuto questa pazzia, questo trip, che è appunto lì le questioni mediatiche sono moltiplicate per 100 rispetto all'Europa. In Europa dagli anni 90 ad oggi, a qualche anno fa, la popolazione si è raddoppiata, in Italia ma anche in Inghilterra, in Francia eccetera. In America si è quintuplicata e anche di più. Quindi però poi hanno capito questa cosa qui, gli si ritorce contro. Il costo è enorme, non serve a niente, e poi quindi il primo punto è che costa troppo e non serve a niente. Il secondo punto è che si sono resi conto, attraverso studi che però viaggiano da 50 anni e non sono nuovi, però non avevano il coraggio di portarle avanti, è che portando il controllo sui territori, quindi sulle realtà sociali, collettive, che producono poi diciamo la violazione della legge, è più efficace per chi vuol mantenere l'ordine, cioè per loro, per lo Stato, per le classi alte, per i ricchi, per i grandi proprietari, che non prenderne uno e buttarlo in carcere. E questo è il meccanismo del controllo territoriale, è più efficace in prospettiva per loro, e quindi vogliono trasformare la repressione dal sistema che prende uno e lo butta in carcere a quello di andare le forze di polizia sui territori a controllare quelli che hanno fatto una violazione di legge, e controllare il loro entourage, il loro ambiente, questo è il problema. Quindi per questi due problemi decisivi e strategici, se volete, è chiaro che la tendenza è che il carcere subirà una diminuzione di presenze, e mentre invece aumenteranno di molto le misure alternative, e poi aumenteranno anche, dovranno comunque inventarsi dei sistemi per il controllo efficace di chi sta in misura alternativa, perché la misura alternativa, come ho detto mille volte, ma come c'è scritto nei regolamenti, permette alle forze di polizia di controllare non soltanto la persona che sta in misura alternativa, arresti domiciliari, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamenti in prova ai servizi sociali eccetera eccetera, non solo quella persona che sta in quella espiando, come dicono, espiando la condanna in quella, con quella modalità, ma anche tutti quelli che gli sono intorno. Per esempio, quando una forza di polizia va a controllare se quella persona sta agli arresti domiciliari, può chiedere i documenti a tutti quelli che condividono l'alloggio con la persona, quando sta al lavoro lo stesso, quando sta a pestare lo stesso, quando sta al bar uguale, e così via. È una sorta di sorveglianza speciale che c'è, questa categoria di sorveglianza speciale che si mette anche, che è una misura di polizia che avallata dalla magistratura, però è una misura di polizia che anche questa comincia a diffondersi. Ma un meccanismo di questo tipo è presente in tutte le misure alternative, perché la polizia ha questa possibilità di controllare la persona in misura alternativa e tutti quelli che gli ruotano intorno. E quindi si rifanno una mappa concreta di laddove nascono i fenomeni. Vale per il conflitto sociale, vale per appunto la cosiddetta disordine sociale, cioè le realtà che producono gruppi che fanno poi furti, rapine, eccetera. Questo è il quadro della situazione. Certo, per fare una cosa del genere ci vuole però una polizia particolare, non l'attuale polizia, la PS che va a controllare le persone in misura alternativa, a vedere se c'è, PS ne va, perché hanno da fare altre incombenze, devono girare, cioè, ma ci vuole una cosiddetta polizia territoriale, che in Italia ancora non c'è, e quindi stanno lavorando per metterla su, perché va addestrata, deve essere gente dalla loro parte capace di percepire, mappare, individuare, inchiestare i quadri, le realtà territoriali all'interno delle quali si producono manifestazioni che a loro non fanno piacere, tipo conflitti sociali che vanno dall'occupazione delle case a scioperi, blocchi stradali, fino alla anche manifestazioni di disordine sociale, ossia gruppi che fanno furto, che fanno rapine, scippi e così via. Ecco, questo è il quadro della situazione. Si sta procedendo su questo terreno. Difatti, il buon per portare mettere ancora qualcosa di più, il buon ministro Orlando ha detto in un convegno partecipando: dal 2014 al 2015 i reati sono calati del 12%. Tra l'altro, aggiungiamo noi, la gran parte dei reati che sono calati sono quelli gravi, quelli di sangue, così come si dice con questa volgarità, però i reati più gravi, quelli contro la persona, sono calati di molto. Comunque in totale sono calati del 12%. Dice ancora Orlando: ma se accendiamo la televisione stenteremmo a crederci. Perché appunto la televisione dice bugie, lo dice pure il ministro, e meno male che se ne è accorto, perché la televisione dice il contrario, dice che c'è l'allarme sociale perché i reati stanno dicendo, dice un sacco di bugie. Le televisioni sono veramente il bugiardo. Io non capisco come la gente la può anche guardare se c'è roba da divertirsi, non è questo, ma credere a ciò che dice la televisione denota veramente una difficoltà vuol dire che la persona che vede la televisione e ci crede non si vuole bene, non vuole bene a se stesso o a se stessa, si vuole male, molto male. Comunque lo dice un ministro che la televisione non dice la verità, quindi serve cambiare l'approccio dell'opinione pubblica, per opinione pubblica si intende i media eccetera, verso il carcere, da non intendersi più come solo luogo di segregazione se si vuole portare avanti una riforma profonda. Ci sono, poi ancora Orlando, ci sono forze politiche che fanno un uso imprenditoriale della paura, meno male se ne è accorto anche di questo, acuto, lo diciamo noi da quando abbiamo aperto questi microfoni, ma ci sono libri che lo dicono da molto prima, è dalla fine dell'Ottocento che è venuta fuori nell'ambito della sociologia uno studio sul governo della paura. Ritornando indietro con gli anni si sono resi conto, studiando i vari sistemi sociali, che la gran parte dei sistemi, quasi tutti anzi sistemi sociali centralizzati, utilizzavano la paura per governare le masse. Quindi, però adesso appunto giustamente c'è un uso imprenditoriale. In questi anni si è usato il carcere per contrastare fenomeni sociali, dall'immigrazione alla droga. Ora, questo dice anche qui una cosa talmente banale che bisognerebbe appunto capirla. I fenomeni ci sono, le violazioni. Io per esempio mi alzo la mattina, decido che voglio andare a rubare, e vabbè, posso farlo, e quello è un reato individuale che vabbè, se lo pigliano mi arrestano e finisce là. Invece fenomeni sociali, cioè di movimenti di grande masse di persone che si muovono non perché qualcuno ha deciso di farlo, ma perché spinti da fatti oggettivi, per di più appunto l'immigrazione, la droga e tanti altri, sono fenomeni sociali che possono essere governati, ma socialmente ovviamente, no? Non penalmente. Quindi per esempio questi scemi che hanno fatto il reato di immigrazione clandestina ovviamente sono caduti nel ridicolo. Vabbè, quindi lo dice questo per dire che il quadro è questo. Però in Italia, come sapete, le tendenze anche razionalmente stabilite dal dai gruppi di potere per i loro centri studi eccetera, in realtà però non vanno lisce avanti. Perché? Perché abbiamo detto, l'ha detto anche Orlando, ci stanno tanto le menzogne dei media, le bugie di tutti i media, la televisione in particolare, ma tutti, anche i giornali dicono le bugie su questo terreno, internet non ne parliamo, in internet il 99,99% delle cose scritte sono falsità, questo è bene dirlo subito, soprattutto ai giovani che stanno attaccati all'internet dalla mattina alla sera. La gran parte, forse supera anche la televisione, o comunque se la batte con la televisione, perché la gran parte delle cose scritte su internet sono delle vere e proprie falsità che tendono a mantenere i sistemi di sfruttamento, di coercizione, la paura diffusa da internet è spaventosa. Non hanno mai raggiunto le società una diffusione della paura quanto quella permessa dallo sviluppo di internet. Va bene, questo è il meccanismo. Adesso ci prendiamo un altro stacco musicale e poi torniamo. Infatti, come dicevamo, infatti questa, come dire, questa resistenza a sviluppare, quanto ormai le leggi hanno detto di procedere allo sviluppo delle misure alternative, in alternativa appunto al carcere. C'è per esempio qui il giornale dell'Umbria che parla perché il garante dei detenuti della regione Umbria ha fatto questa rilevazione sulle quattro carceri nella regione Umbria, che sono quelle di Perugia, di Terni, di Spoleto e di Orvieto, e i numeri sono, vabbè, sono un po' calati, insomma, praticamente sono passati da 1563 presenze a 1343, quindi un po' non è ancora la capienza regolamentare, però insomma non è più un sovraffollamento di quelli gravosi. Quello che invece è si lamentano anche i detenuti, hanno protestato dicendolo al garante dei detenuti, non è che hanno fatto grandi cose, comunque c'è stata una protesta che non è stata, non vengono attribuite le misure alternative anche alle persone a cui dovrebbero essere concessi. Addirittura c'è questa questo rallentamento anche della di poter mettere le persone che hanno 18 mesi a termine della pena ai domiciliari. Anche su questo si notano ancora si rallenta molto, evidentemente probabilmente l'ufficio di sorveglianza è sovraccarico, probabilmente non hanno anche loro l'organico per fare queste cose, oppure tanti altri motivi che non possiamo stabilire qui. Però insomma, il garante delle carceri in Umbria ha effettuato 31 visite agli istituti umbri e poi anche qui 222 colloqui con i detenuti che lamentano generalmente lo stato delle camere di pernottamento, che sono le celle, chissà perché il regolamento li chiama camere di pernottamento, perché dovrebbero essere adibite le celle solo per dormirci. Il resto della giornata il detenuto o la detenuta dovrebbero stare in giro a fare attività risocializzanti. Cosa sta nei sogni? Questa cosa sta nei sogni, è scritta nell'ultimo regolamento, quello del 2000, mi pare il numero, la legge 230 del 2000, però ovviamente sta scritta lì, probabilmente qualche carcere, il solito Bollate, probabilmente carcere, l'unico carcere su 216 istituti penitenziari quindi comunque in realtà invece sono celle. Comunque dice si lamentano di tutto questo, si lamentano che non vengono attuati i provvedimenti che pure permetterebbero di stare fuori, e quindi la situazione è questa, è un po' dappertutto, c'è questo rallentamento. E poi c'è, cioè, questa è una cosa grave, pensate un po', abbiamo detto sono quattro carceri non grandissimi che portano 1.343 persone incarcerate, 1.343 persone recluse. Su queste 1.343 negli ultimi 5 anni si contano 1.682 episodi di autolesionismo, quindi una più di uno a testa negli ultimi 5 anni, quindi nei 5 anni una persona e mezza ha usato atti di autolesionismo contro se stessi. Questo è un indice spaventoso del malessere, che non è spunto soltanto attribuibile a cose appunto la carenza di spazi, ma probabilmente proprio a questa difficoltà di vedere una prospettiva. Chi sta in carcere oggi sempre meno vede una prospettiva di ricostruirsi una vita, ripartire, di cominciare, eccetera. E considerate che questi 1.682 negli ultimi 5 anni, gli episodi di autolesionismo, sono quelli certificati, sono quelli in cui la guardia ha visto l'autolesionismo, ha fatto il verbale e l'ha depositato. E siccome l'atto d'autolesionismo è un reato in carcere, e quindi perché con quello il detenuto si vede bloccare, cancellare la buona condotta, quindi perde 5 mesi di sconto, gli vengono tolti i permessi, quindi è una cosa. A volte appunto non viene fatta il verbale per l'atto d'autolesionismo, quindi sono molti di più, vanno sicuramente moltiplicati per 2, quindi circa 3.000 atti di autolesionismo su in queste 4 carceri che contano 1.343. Quindi questa è la situazione, abbastanza preoccupante. Poi ecco, vediamo. Thank you. Ecco, abbiamo interrotto improvvisamente perché c'è saltato dal computer. Questa è la notizia che stavamo tirando fuori. Dunque, ricordate quanto tempo si è parlato in Italia del fatto che le autorità internazionali, la Corte Europea, ma anche l'ONU e anche tutti quanti, insomma, sollecitavano l'Italia perché introducesse nel proprio ordinamento giudiziario il reato di tortura. La cosa era saltata, da tempo se ne discuteva, si polemizzava, eccetera, ma era diventata, diciamo, di attualità quando la Corte di Strasburgo, la Corte Europea, appunto, aveva dichiarato che nei fatti durante Genova del 2001, manifestazioni contro il G8, nella scuola Diaz si erano verificati molteplici casi di tortura. Cioè, i manifestanti e le manifestanti arrestate e portate alla famosa scuola Diaz erano stati torturati e torturate. Questi i fatti detti dopo ci hanno messo più di 10 anni, come vedete, no? 12-13 anni, però la Corte di Strasburgo ha detto che appunto che sono verificati numerosi casi di tortura, e quindi questo fatto ha fatto scatenare tutti, si sono preparate varie proposte di legge che introducessero il reato di tortura. Che cosa è successo di tutte queste proposte di legge, alcune anche buone, altre meno? Praticamente si voleva e si è fatto una mediazione tra tutti questi disegni di legge, si è fatto un sunto, e in questo sunto si è messo, praticamente si è cercato di salvare quelli che sono gli autori delle torture, perché le torture non significa se andare, adesso scendiamo per strada e ci mettiamo a fare botte, come si fa a Roma, può succedere, non è tortura quella. La tortura è quando uno di quelli che è in completa e totale è in mano di un altro, e quell'altro che è in mano è un agente della forza pubblica. Quindi quando una persona, quando un agente di forza di polizia, carabinieri, finanze e altro ha nelle proprie mani una persona tratta in arresto o reclusa, cioè che non può fare niente, che non può chiamare nessuno, che non ha nessuno che l'aiuta perché è solo, a cospetto dei vari esponenti della forza pubblica, e viene maltrattato e soprattutto viene maltrattato con la volontà di farlo confessare, quindi è volto a produrre una confessione oppure una denuncia di altri complici, insomma, di queste cose qui, è chiaro che quel fatto si chiama tortura e dovrebbe essere sanzionato pesantemente. Quindi la tortura è una cosa che possono fare soltanto le forze pubbliche, la forza dell'ordine, non altri, perché per gli altri ci stanno i reati, no? Maltrattamenti, altre cose di questo tipo. Vabbè. Insomma, dopo tutte queste cose, dopo Strasburgo, la Corte, uno scandalo internazionale, i giornali italiani non ne hanno tanto parlato perché si vergognano, sono proprio mafiosi, c'è molta omertà nella stampa italiana, è totalmente omertosa. Quindi, perché evidentemente è così, chi paga decide se i giornalisti devono scrivere o sta zitti o è quello che devono scrivere. Questo così funziona il mondo in questo paese. Insomma, alla fine è venuto fuori un papocchio, bruttissima la legge che hanno, siamo fatto questo insieme di tutte le proposte di legge, facendone una molto brutta, tuttavia, ed è stata approvata alla Camera questa bruttissima legge. Bene, poi ovviamente è passata al Senato, perché doveva essere approvata anche dal Senato. Da quanto tempo sta al Senato? Da 5 mesi, e non sta all'ordine del giorno nemmeno per i prossimi mesi, cioè è stata messa lì sotto un cassetto, coperta da miliardi di altre proposte di legge, e probabilmente non verrà mai più discussa. Quindi nemmeno quella proposta di legge che era stata fatta mettendo insieme i vari progetti, i vari disegni, e tirando fuori una proposta molto brutta, molto molto, che si diceva che i punti quali erano, che l'efferatezza deve essere reiterata, cioè se ti fanno una tortura una volta sola non è un reato. Pensate che stupidaggine, per dire una cosa così, cioè che crimine che perseguono queste forze dell'ordine in combutta con i parlamentari e cose varie. Quindi se ti fanno una volta sola non è, deve essere reiterato il fatto, cioè la tortura deve essere reiterata, a quel punto diventa tortura. E non è necessario che sia una, cioè la può fare chiunque, quindi era stata tolta la specificità della forza pubblica, che è l'unica che può fare tortura perché è l'unica che ha in consegna una persona. Comunque è stata messa, buttata lì, 5 mesi che non la tirano fuori, non è all'ordine del giorno nemmeno fra 3 mesi, non se ne parla più, non se ne parlerà più, quindi anche questo timido e vergognoso tentativo fatto dal Parlamento italiano è abortito pesantemente. Vabbè, c'è Renzi, quindi Renzi, figurate, è uno di quelli che è disposto a fare di peggio di tutte le cose qua. Vabbè, c'è che qui qualcuno, cioè, pensate, lo porta anche l'Espresso di questa settimana questa vicenda. Dice è scomparsa la legge sulla tortura. Vabbè, quindi che vuol dire? Niente, un'ennesima brutta figura. Una squallida brutta figura che rimane nel silenzio. Dicevamo 15:54, ancora in pre. Dicevamo prima, leggendo, non abbiamo letto tutti i dati della situazione carceraria al 30 settembre scorso, e invece vendiamo anche altri elementi. Abbiamo detto quanti sono la presenza in carcere: 52.294, di cui 2.120 donne, 17.251 non italiani, e poi il 33.000 condannati definitivi, 9.073 non definitivi, che possono essere ancora appellanti, ricorrenti in Cassazione oppure in attesa di primo giudizio. Pensate, 8.942 ancora in attesa perfino del primo giudizio, quindi in custodia cautelare. Per cui, nonostante è stata cambiata il meccanismo della custodia cautelare, ricordate, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, con una legge che, perlomeno per quanto è scritta o nel testo della legge, è abbastanza stringente, cioè non dovrebbe essere incarcerato nessuna persona in attesa del primo processo, perlomeno del primo processo, del primo grado, se non è comprovata, ma proprio deve essere comprovata la fuga, la possibilità che scappi, che vada via, oppure che inquini le prove. Però 9.000 persone quasi, perché sono 8.943, è un numero molto molto alto, troppo alto ancora. E questo era uno degli elementi su cui era scattata la sanzione della Corte Europea. In Italia c'è ancora una presenza di persone non condannate troppo alta. Difatti, su 52.000, 9.000 persone su 52.000 è una percentuale troppo alta, superiore alla media europea. Quindi questo numero dovrà calare ancora di molto, perché altrimenti non si esce fuori. Potrebbe venire ancora un'altra multa da parte della Comunità Europea. Ecco, volevamo dire ancora, la volta scorsa abbiamo parlato di, al volo, di questa ricerca fatta insieme dall'Eurispes e l'Unione Camere Penali, che è l'associazione degli avvocati, degli avvocati penalisti. Insieme hanno fatto la ricerca sugli ultimi 50 anni delle sentenze. Bene, è risultato che in 50 anni, cioè dal 1965 ad oggi, sono stati incarcerati 4 milioni di persone risultate poi innocenti. È una cifra enorme, spaventosa, 4 milioni di persone. 4 milioni di persone in 50 anni, in cui più o meno le persone sono non è passata un'epoca, significa una bella percentuale di una popolazione come quella italiana, che non supera i 60 milioni di persone. 4 milioni di questi 60 milioni, 4 milioni, quindi una bella percentuale, sono passati per le carceri, e in qualche caso ci sono state anche parecchio tempo, e poi sono risultati innocenti. È una cosa molto grave, molto molto grave, e non si può attribuire che quel magistrato non funziona, oppure l'inchiesta sono state fatte male. C'è proprio un meccanismo della penalizzazione, cioè mettere la ricerca, l'individuazione del responsabile o della responsabile come fatto prioritario. Cioè, quando avviene un fatto che poi va sulla stampa eccetera, talmente la pressione mediatica che si sviluppa, la stampa che strilla, no, qui siamo tutti insicuri eccetera, che le forze di polizia sono lo fanno anche per il loro modo, però sono anche costrette da questa presenza invadente dei media a trovare al più presto un colpevole. Come lo fanno? Appunto, andando negli ambienti, facendo uscire fuori confessioni con le buone maniere, come sappiamo noi, e queste confessioni spesso danno, cioè qualcuno, per levare la pressione delle forze dell'ordine, dà delle notizie non reali, e quindi questo fatto, perché non è che un'inchiesta può portare all'arresto di una persona poi innocente, sono prevalentemente l'uso spregiudicato del cosiddetto pentito, del delatore, di quello che, per levarsi d'addosso la pressione delle forze dell'ordine, dà un nome, dice sì è stato quello, e quelli li incarcerano intanto, poi dopo vanno avanti le indagini, e dopo anni e anni di carcere questa persona riesce anche a uscire. E però su 4 milioni riscontrati, in cui appunto poi la stessa magistratura ha scoperto che erano innocenti, immaginate quanti altri ve ne sono, altri ed altre, che non sono poi, non è stata riscontrata la loro estraneità ai fatti, la loro innocenza. Questo è il quadro della drammatica situazione italiana, che però, come cerchiamo di raccontare, cercando di individuare anche le tendenze, queste cose hanno avvengono perché c'è una sorta di passività abbastanza forte da parte della popolazione italiana. Popolazione che a molti sta bene che vada avanti così, però chiaramente quella parte a cui non sta bene, perché poi ne subisce le conseguenze, perché questi 4 milioni di innocenti di puttana in galera, immaginate da che parte vengono, no?